Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario e ciò che ci circonda. Come sentite dalla mia splendida voce, sono ancora influenzato per la seconda volta e questa cosa mi fa molto arrabbiare. Odio l'inverno, odio questo clima, mi sono ammalato il 21 di dicembre e non riesco a venirne fuori, adesso ci sono ricaduto dentro. D'altronde l'altro giorno a scuola una mia studentessa mi abbraccia e mi dice: prof, sono tornata dallo stage, che piacere rivederla, grazie dei suoi consigli, così, però fa, sono ammalata. E io ho detto: perché non sei stata a casa? Era il primo giorno, volevo tornare. E quindi mi ha ripassato il mio bel virus, e quindi tosse di nuovo, naso chiuso, orecchie chiuse e via andare. Non passa più quest'anno, va bene. Bisognerebbe vivere in mezzo al mare, in un'isola, e probabilmente si starebbe meglio, ma questo è quello che abbiamo e questo è quello che ci teniamo. Dunque, quindi scusate, ma ancora una volta la trasmissione sarà funestata dalla mia tosse. Allora, settimana molto particolare perché è la settimana del Festival di Sanremo. Vi confesso una cosa, che quando ho pensato a questa nuova trasmissione con questo titolo, l'immaginario e ciò che ci circonda, a due cose avevo pensato. La prima, chiaramente, come già vi ho detto, era il libro di Andy Warhol, La filosofia di Andy Warhol, testo, dal mio punto di vista, fondamentale per quello che stiamo facendo in questo spazio quest'anno. E seconda cosa è stato proprio il Festival di Sanremo, perché il Festival di Sanremo rappresenta la sintesi, così come l'ha rappresentata Mike Bongiorno nella puntata che abbiamo fatto dedicata a Mike Bongiorno, di quello che io intendo per immaginario collettivo, di quello che io intendo come necessità di insegnare questo tipo di materia all'interno delle scuole. Io vedo proprio la necessità, così come Foucault in Francia, faccio un esempio alto perché è quello a cui mi riferisco, come Foucault in Francia tenne questo corso per anni al Collège de France dedicato proprio ai sistemi di potere, allo stesso modo io credo che sarebbe necessario studiare proprio il meccanismo dell'immaginario, i sistemi di potere dell'immaginario, come l'immaginario agisce sulla nostra percezione della realtà, sulla nostra percezione della società e sulla nostra percezione della quotidianità. Credo che questo sarebbe veramente una disciplina importante da insegnare nelle scuole, da insegnare anche nelle università. C'è parecchio materiale che è stato scritto su questa dimensione, un po' lo stiamo analizzando nel corso di queste puntate, ma il mio obiettivo sarebbe proprio quello. Quello sarebbe l'obiettivo principale: riuscire a fare quello che faceva Foucault con i suoi corsi sulle strutture di potere, riuscire a farlo sulle strutture dell'immaginario. E un evento che muove l'immaginario come il Festival di Sanremo penso che in Italia non esista. Una manifestazione nata nel 1951, che dal 1951 va in onda ininterrottamente, che ha cambiato pelle, così come l'ha cambiata un'altra grande icona della musica pop e della cultura pop, di cui parleremo in una delle prossime puntate, che è la cantante Madonna. Allo stesso modo il Festival di Sanremo ha attraversato le epoche, ormai si può anche parlare di ere della cultura italiana, ed è diventato grande insieme a noi, insieme alla nostra popolazione, alla nostra nazione, e ha rappresentato e rappresenta il bene e il male della nostra nazione. E lo so che questo può dare fastidio, lo so che ci sono i puristi che non guarderanno Sanremo, c'è anche l'hashtag Io non guardo Sanremo, ci sono i puristi che non vogliono saperne, i puristi della musica dicono che quella non è affatto musica, poi ci sono i fans che invece vogliono vedere Sanremo per vedere tutto quello che ci gira attorno, poi ci sono i detrattori, poi ci sono coloro che invece lo guardano per poterlo criticare. Insomma, è il classico oggetto che sfugge, come diceva Freud nelle sue analisi. Proprio perché questo oggetto sfugge, io ne voglio parlare con voi per capire quanto il Festival di Sanremo incide sul nostro immaginario. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Chi ha avuto questa forma virale, questa forma influenzale, sa quanto è faticoso restare concentrati e allo stesso tempo cercare di non tossire. È una tosse che scalda la trachea, se l'avete provata è davvero fastidiosa. Insomma, ecco, anche su questo ci sarebbe da lavorare, ad esempio, sull'immaginario dell'influenza di questa malattia, che ormai la si aspetta come si aspetta la vendemmia. Si sa che a ottobre c'è la vendemmia, a novembre ci sono le castagne, a dicembre c'è Natale, gennaio c'è l'influenza e via andare. Poi quest'anno, in particolar modo in queste ore, con anche l'allarme epidemia, e brutta parola, insomma, comunque l'allarme che c'è per quanto sta succedendo nella grande nazione cinese, chiaramente scatena tutto un immaginario. Ma vabbè, insomma, torniamo al Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo nasce nel 1951 nella città di Sanremo e nasce subito come Festival della Canzone Italiana. Doveva essere una sorta di Stati Generali, di grande kermesse che raccontasse la musica leggera italiana. Perché la musica leggera? Perché siamo negli anni 50. Negli anni 50 in Italia, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia sta rinascendo, si sta ricostruendo, sta cercando di diventare il paese che poi diventerà, cioè uno dei 7 paesi che dominano l'economia mondiale, sta rinascendo e la musica è sempre stata l'arte di Stato. Il melodramma, prima, la musica classica, Verdi, la grande musica con la M maiuscola, è sempre stata di casa in Italia. La grande composizione insieme ai grandi autori, i grandi librettisti di Verdi. E quindi il bel canto, la bella musica, il bel canto. La bella musica vuol dire l'orchestra, quindi una declinazione della musica classica, e dall'altra parte il bel canto. Io vi consiglio di leggere gli scritti di Aldo Grasso su queste tematiche, sulla storia della televisione e in particolar modo i capitoli dedicati a Sanremo. Poi di materiale su Sanremo ce n'è, fino ad arrivare al famoso libro uscito qualche anno fa che si intitola Il libro nero di Sanremo, perché sapete che ci sono state tantissimi sono stati tantissimi episodi strani all'interno del Festival di Sanremo, il suicidio di Luigi Tenco e alcuni personaggi che hanno tentato di farsi pubblicità a Sanremo sfruttando la mediaticità. Se vi ricordate quel signore che voleva buttarsi dal secondo piano con l'intervento famosissimo di Pippo Baudo, grandi esclusioni sia durante che prima che dopo il festival, insomma c'è stato di tutto e di più in questo scatolone. Scatolone che dicevamo nasce negli anni 50 nella bellissima Sanremo, in Liguria, la città dei fiori, una città che diventerà Sanremo, quella che noi tutti conosciamo, grazie proprio al festival e al teatro Ariston. Questo cinema teatro, come noi siamo abituati a vedere spesso qui nelle nostre zone, che pian pianino verrà strutturato e sistemato in modo tale da ospitare chiaramente principalmente questa manifestazione, i cui biglietti, credetemi, costano un'esagerazione. Non c'è nessun concerto in Italia che costi tanto quanto un posto a Sanremo. Forse nessuno di voi ha mai provato a comprare un biglietto per assistere a una serata di Sanremo. Io ci ho provato, sia come giornalista che come libero cittadino, e il prezzo del biglietto minore che io ho trovato è 200 euro, quindi nessun concerto in Italia costa 200 euro, ve lo posso garantire, neanche i Rolling Stone, neanche Paul McCartney, che andrò a vedere a breve quest'estate con mio padre, non costa così tanto. L'unico concerto che ha superato i 300 euro in Italia è stato David Gilmour, ma chiaramente era a Pompei, nel teatro di Pompei, e fu una cosa favolosa. I miei 300 euro spesi meglio nella mia vita, che poi sono stati di più perché c'è stato il viaggio chiaramente in autobus e tutto. Ecco, i costi per assistere a Sanremo sono altissimi e i posti sono pochi, perché ci sono chiaramente la stampa, gli addetti ai lavori, i familiari dei vari concorrenti, e quindi trovare un posto all'interno dell'Ariston è davvero difficile. Ma perché, appunto, è così difficile trovare un posto all'interno dell'Ariston e perché si continua a parlare di Sanremo? Di questo parliamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Perché Sanremo è Sanremo, ho intitolato questa questa puntata. Vi ricordate il tormentone che qualche anno fa, di qualche anno, non è così antico, venne coniato questo slogan proprio per pubblicizzare Sanremo. Si veniva da un periodo di declino, gli anni 90 principalmente, anche se devo dire che già dalla metà degli anni 80, vi ricordate i festival condotti dai figli di, piuttosto che il festival condotto da Miguel Bosé, insomma delle edizioni davvero discutibili, con il playback che dominava e scelte musicali agghiaccianti, insomma vado così a braccio ricordandomele, sì chiaramente l'esibizione di Jovanotti fu qualcosa di delirante, però Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti è diventato poi uno dei grandi rappresentanti della musica pop italiana, anche lui camaleontico, capace di essere cantante insignificante fino a diventare cantante impegnato con quella tetralogia di album a metà degli anni 90, per poi tornare al disimpegno innamorato negli anni 2000, fino adesso a questa dimensione nomadica, zingaresca di questi ultimi due album, con l'ultimo uscito che è veramente molto molto brutto. Ma ci fu l'esibizione di Vasco Rossi, molto discussa, l'esibizione di Vasco Rossi, dove il playback venne così tanto esasperato dallo stesso Vasco fino a smascherarlo, quindi con tutto quello che ne conseguì, con la famosa recensione di Nathan Salvalaggio, che disse che appunto Vasco era l'esempio di come saremmo diventati se avessimo seguito quello stile di vita, quel modo di vivere. Ma ricordo anche Gigi Sabani andò a cantare a Festival di Sanremo, Marisa Laurito, non so se vi ricordate, il Babà è una cosa seria di Marisa Laurito, una cosa veramente veramente agghiacciante. E poi ci furono le partecipazioni di Renzo Arbore, molto molto discusse, ma tutto sommato non così brutte come si pensa. Il clarinetto era chiaramente un testo rivoluzionario all'interno di una macchina assolutamente conservatrice come quella di Sanremo. Era chiaramente un testo ambiguo che passò, però, che Arbore con il suo potere contrattuale, chiaramente anche discografico, riuscì a far passare. Furono gli anni dei Queen ospitati al Festival di Sanremo, che cantarono in playback con Freddie Mercury, che chiaramente prendeva in giro tutto questo carrozzone che lo obbligò a cantare in playback. Furono gli anni della Loredana Bertè sposata con Björn Borg, quindi della follia totale della Bertè, e gli anni, insomma, quel periodo lì, fine degli anni 80, metà anni 80, fine anni 80 e primi anni 90, il festival era diventato di fatto un jukebox dove si schiacciavano le basi e il cantante faceva finta appunto di cantare. Sanremo non era più neanche una vetrina, era diventata davvero una sorta di, come dire, brutta copia del Festival Bar. Regnava e imperversava il Festival Bar, una manifestazione che era itinerante durante l'estate, che ereditava chiaramente il passato nobile del Cantagiro e di tutto quello che aveva rappresentato la promozione della musica popolare in Italia. E negli anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, se vi ricordate, con una delle icone televisive conservatrici che abbiamo, cioè Pippo Baudo, si tornò invece a pensare il festival come una vetrina di promozione all'estero della musica italiana. Ecco, questo non va dimenticato. Il festival rappresenta la promozione per molti di quegli artisti, per le imprese discografiche, dei nostri prodotti all'estero, una sorta di expo, una sorta di beat, una sorta di Vinitaly che viene fatto per vendere prodotti italiani all'estero. I prodotti italiani sono il bel canto, la bella voce e il cantante che può uscire dai nostri confini e rappresentarci all'estero. Bentrovati a Scaffale Alfa. Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda, la tosse ci circonda, in realtà l'influenza ci circonda. Speriamo che, come hanno detto ai telegiornali, questo sia il picco e poi se ne vada finalmente, ma la vedo dura. Dunque, stavamo dicendo, il Festival di Sanremo lo dobbiamo inquadrare negli anni 2000, quindi in questi ultimi vent'anni, come una grande vetrina, una sorta di beat, dicevamo, una sorta di expo che vende all'estero un determinato prodotto. Ho avuto la fortuna di parlarne in questi termini con una persona che il Festival di Sanremo l'ha fatto varie volte, ha cantato varie volte e mi diceva, mi riferisco a Tonino Crepezzi, la voce dei Camaleonti che abita a Castiglione delle Stiviere, e in un'intervista si parlava appunto del potere contrattuale che ha Sanremo per quanto riguarda i cantanti del bel canto, della musica leggera, del bel canto all'estero. Mi diceva Tonino, tu non puoi immaginare cosa voglia dire per chi fa il nostro lavoro quelle cinque serate. Quelle cinque serate vogliono dire contratti, vogliono dire possibilità di esibirsi all'estero, possibilità di andare a portare all'estero una tournée. E quindi vuol dire mettersi in movimento, vendere dischi, oggi vendere canzoni come si fa con i supporti digitali, e poi proprio la presenza, essere invitati in determinati paesi a rappresentare l'Italia, a portare il bel canto italiano al di fuori dei nostri confini. E guardate che questa cosa qui, per quanto possa farci ridere, perché noi non abbiamo una cultura musicale, è proprio il fatto che non abbiamo una cultura musicale ci porta da un lato chiaramente ad amare tutto quello che è underground. Nel momento in cui questo qualcosa di underground diventa mainstream, non ci piace più. Traduco: tutto è bello finché resta nella dimensione piccola, piccoli club, quella che si viene chiamata genuinità. Genuinità. Nel momento in cui questa genuinità finisce, si cominciano a fare degli spettacoli più importanti, più impegnativi e delle produzioni più vaste, allora si è venduti al sistema, si è venduti al meccanismo del trita tutto del grande show, dello showbiz, come dicono i Muse. Ecco, e questo è un segno appunto della mancanza di cultura musicale che noi abbiamo appunto nel nostro paese, e questo è quello che emerge con il Festival di Sanremo, chiaramente, perché se dimentichiamo che il Festival di Sanremo è un festival di promozione della musica leggera, del bel canto e della canzone d'amore, che è ciò che ci rappresenta all'estero, non capiamo l'importanza che ha nel circuito discografico, e questo non va sottovalutato. E allora capite che tutto quello che ruota attorno a questo tipo di musica è molto importante, perché vuol dire esportare un certo prodotto. Molti di voi potranno dire, vabbè, ma Paolo Conte, Vinicio Capossela, alcuni autori come Battiato, Zucchero, che sono già presenti all'estero, la Pausini. Beh, allora, insomma, la Pausini è partita da Sanremo, non dimentichiamolo, Zucchero è partito da Sanremo, pur se il suo successo non deriva da lì, chiaramente. Capossela e Paolo Conte non sono partiti da lì e sono poi approdati all'estero. Ma parliamo nel caso di Capossela, di Conte, di musica musica d'autore, scusate, cantautoriato d'autore, quindi ha tutto un altro circuito e tutta un'altra nicchia. Ricordo il grande successo che ha avuto Gianmaria Testa, ad esempio, nel mondo tedesco. Ma il bel canto, vedete, invece, come ad esempio nel caso della Pausini, Tiziano Ferro, tutte queste voci, e lasciate stare i contenuti, stiamo parlando di belle voci, nascono appunto da Sanremo. E qui hanno costruito carriere gigantesche, carriere davvero molto importanti, che hanno fatto parlare del bel canto al di fuori del nostro paese, al di fuori dei nostri confini. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario, ciò che ci circonda, e stiamo appunto chiacchierando un po' dell'immaginario che muove Sanremo. Allora, da un lato, vi dicevo, c'è in questi ultimi vent'anni l'obiettivo proprio di vendere un prodotto, e questo prodotto che viene venduto è il bel canto italiano, la bella voce italiana e la canzone d'amore italiana. Noi all'estero siamo rappresentati ancora da Modugno, Volare e da O Sole Mio. Quindi è difficile sentire qualcuno che dice all'estero: ah, Italia, Bartali Paolo Conte, oppure il ballo di San Vito di Vinicio Capossela, pur se all'estero ascoltano Vinicio Capossela, Paolo Conte, Gianmaria Testa, ecco, per dire nomi, oppure Zucchero, ecco, sì, qualcosa Zucchero è riuscito a far passare in quello che Branduardi ha detto nell'ultimo suo tour, il fatto che una canzone diventi popolare, cioè cantata dal popolo. Ecco, nessuno di questi autori è riuscito a diventare popolare, cioè cantato dal popolo, come Modugno, come O Sole Mio, come le canzoni della Pausini. Che dopo questo non sia il meglio della musica italiana, quello che la musica italiana sta producendo, e ve lo dice uno che è fans del Consorzio Produttori Indipendenti, etichetta indipendente degli anni 90, che segue e finanzia da tempo l'etichetta Tempesta, che produce ciò che di meglio c'è nella musica indie italiana, che finanzia crowdfunding con cantautori di ultima generazione. Quindi è chiaro che io non ascolto quelle canzoni, ma dobbiamo essere onesti. Ha questo potere nell'immaginario, al di fuori dei nostri confini. Vende un prodotto Sanremo. E per quanto riguarda invece il resto, l'interno, rappresenta perfettamente il costume italiano. Se voi fate un attimo di mente locale, ricordandovi le grandi polemiche attorno al Festival di Sanremo di questi anni, ma anche le polemiche attuali di questo momento, vi renderete conto che quel carrozzone lì, quei 5-6 giorni lì, accendono i riflettori sugli usi e costumi del nostro paese. Non è un caso che quest'anno il dibattito sia proprio sul ruolo della donna, l'importanza del ruolo della donna e come appunto alcune canzoni siano o non siano offensive nei confronti del ruolo della donna, di come il presentatore abbia mancato o no di rispetto nel ruolo della donna. Per anni abbiamo sopportato Pippo Baudo che metteva una bionda e una mora al fianco per presentare Sanremo, le due bellone, oppure abbiamo avuto a metà degli anni 10 abbiamo avuto Gianni Morandi che ha preso la ragazzina straniera stupidina che doveva fare la stupidina accanto a lui e a Rocco Papaleo, o abbiamo sopportato Belen con la farfalla, abbiamo sempre usato il totem della donna bella per catturare l'attenzione. Adesso semplicemente Amadeus l'ha detto in un modo infelice, ha addirittura preso una donna bella ogni sera e ha palesemente detto che la donna deve stare dietro l'uomo, come è sempre stata a Sanremo, solo che la nostra sensibilità è cambiata, per fortuna la nostra sensibilità è cambiata, e quindi è esploso questo tema, il fatto che ci siano personaggi come da un lato Elettra Lamborghini, che non ha nulla a che vedere con la musica se non la capacità di chiamarsi Lamborghini e quindi di avere dietro di sé chiaramente la possibilità di una produzione immensa e di aver fatto la ribelle sulla Mediaset e ora andare a fare il bel canto a Sanremo, oppure personaggi strani come questa Mischeta, questa rapper che vuole essere rivoluzionaria, portatrice del femminismo milanese di periferia, ecco, rappresenta, capite, il costume, il sentire di questo momento, ma è stato così negli anni 80, negli anni 90, negli anni 10 e ora sarà così negli anni 20. Quindi il mio consiglio è di non essere in questo estremisti. È vero, c'è di molto meglio in televisione, c'è anche di molto peggio sicuramente, c'è uno spaccato di quello che siamo come società in questo momento, e quindi direi che si può guardare un po' come specchio. Perché se quella roba lì ci fa schifo, se quella roba lì non ci piace, dobbiamo capire che quella roba lì riflette e rispecchia quello che siamo, quello che stiamo producendo e quello che stiamo pensando esattamente in questi anni e in questa epoca. Ci sentiamo la settimana prossima con Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda.